Charlot, tutto ciò che fa spettacolo.
Ci sono film e serie televisive che sembrano nascere già con le caratteristiche necessarie per superare lo status di semplici prodotti culturali, trasformandosi in veri e propri fenomeni pop. Non si tratta solo di opere di grande successo, ma di narrazioni capaci di entrare a far parte dell'immaginario collettivo, influenzando linguaggi, estetiche e consumi, proprio come accaduto con la serie Stranger Things, firmata dai fratelli Matt e Ross Duffer. Benvenute e benvenuti a Charlot, io sono Mario Fabio. E saranno proprio le 5 stagioni di Stranger Things, andate in onda a partire dal 2016, ad essere al centro di questa puntata. Serie che ha costruito nel tempo un universo narrativo coerente e immediatamente riconoscibile, fondendo fantascienza, horror e racconto di formazione, ispirandosi e attingendo a piene mani da un'estetica e dal cinema anni Ottanta. Nostri ospiti per analizzare le ragioni che stanno dietro al successo planetario di questa serie Netflix, Paola Brembilla, professoressa associata all'Università di Bologna, dove insegna cinema, televisione e media digitali, autrice, fra gli altri, del saggio It's All Connected, l'evoluzione delle serie TV statunitensi. Lo pubblicava Franco Angeli nel 2018, e Christian Micheletti, ideatore e sceneggiatore di progetti di fiction, attivo sui social con lo pseudonimo di The Next Line, Christian Micheletti, che conta oltre 100.000 follower tra Instagram e TikTok, dove condivide contenuti legati alle strategie di comunicazione, ai linguaggi video e alla narrazione cinematografica.
La perla.
Uscito nelle sale a novembre dello scorso anno, Bugonia di Yorgos Lanthimos è il film di cui vi voglio parlare. Si apre con un ronzio, poi l'immagine di un fiore in primissimo piano, con un'ape che vi si posa sopra. La stessa scena chiude il film. È l'immagine di un equilibrio fragile, del resto un terzo di ciò che mangiamo è impollinato in questo modo. Sembra l'inizio di un documentario, ma non sulle api. In Bugonia è la natura umana ad essere vivisezionata, con Emma Stone e Jesse Plemons protagonisti assoluti di una storia che è specchio del nostro tempo. Due uomini, ossessionati dalla teoria del complotto, sequestrano l'amministratrice delegata di una grande azienda farmaceutica, interpretata proprio dalla Stone. Una donna che almeno ai loro occhi incarna tutto ciò che c'è di marcio nella società contemporanea. Ma c'è di più, sono convinti che sia un'aliena. Nel film è tutto assurdo, a tratti terrificante, almeno fino a poco prima del finale, lucidamente plausibile. Se da un lato Bugonia sembra quasi un documentario sul complottismo moderno, con dialoghi che argomentano, ribattono e si contendono il primato della realtà, dall'altro ci mostra i meccanismi mentali che ci portano a rifugiarci in una camera d'eco, in un mondo piatto a due dimensioni, fatto di o noi o loro. I dialoghi sono affilati, taglienti. I protagonisti si confrontano come in una partita a scacchi, con lo stesso rigore e precisione, costretti a difendere le proprie visioni del mondo in un duello intellettuale in cui basta poco, basta una battuta per ribaltare tutto. Yorgos Lanthimos non tratta il complottismo con sufficienza, ma come un fenomeno sociale complesso e inquietante, e ci costringe ad assistere a un confronto sadico e impietoso che finisce per illuminare il modo in cui idee apparentemente deliranti riescono a mettere radici. Bugonia non è un film facile né rassicurante, è una satira feroce, di quelle che ti restano appiccicate addosso, come quando ti accorgi, ma è ormai troppo tardi, che ti sei appoggiato a una staccionata appena verniciata. Finito il film, continui a ripensare a quella partita di cui conosci l'esito, ma non sei ancora sicuro su chi avresti davvero scommesso. Era la sigla della serie televisiva attorno alla quale ruoterà questa puntata di Charlot, una puntata, come detto, interamente dedicata al fenomeno Stranger Things, puntata nel corso della quale faremo qualche strappo alla regola in accordo con i nostri ospiti. Abbiamo infatti deciso di darci del tu, e la musica, le canzoni che ci accompagneranno nel corso dell'ora che trascorreremo insieme sono alcune delle canzoni che, grazie proprio a Stranger Things, sono tornate in vetta alle classifiche e a far parlare di sé, come nel caso di Run Up That Hill di Kate Bush. Ma prima di entrare nel merito delle ragioni che hanno reso una serie rifiutata da molte reti e studio perché ritenuta rischiosa, avendo quali protagonisti dei bambini una serie di culto, voglio introdurvi i due ospiti. Iniziamo da Paola Brembilla, benvenuta a Charlot.
Ciao Mario, grazie mille per l'invito.
Paola Brembilla è professoressa associata all'Università di Bologna, dove insegna cinema, televisione e media digitali e coordina la laurea magistrale in cinema, televisione e produzione multimediale. A proposito di serie televisive, ricordo il suo libro It's All Connected, l'evoluzione delle serie televisive statunitensi, lo pubblicava nel 2018 Franco Angeli, e accogliamo a Charlot anche Christian The Next Line Micheletti. Benvenuto.
Ciao, grazie, grazie mille.
Christian, fra le tue tante attività ricordiamo a chi ci ascolta che sei sceneggiatore per la fiction, ma anche un consulente creativo in ambito video, e ti occupi di strategie legate ai contenuti digitali. E proprio in questo senso, fra Instagram e TikTok puoi vantare oltre 100.000 follower. Christian, spieghiamo a chi ci ascolta la scelta proprio del tuo soprannome, ovvero The Next Line. In inglese The Line è la battuta di dialogo in sceneggiature, allora The Next Line che cos'è? È ciò che viene dopo?
Esatto, sì, il gioco è esattamente quello. L'idea era di provare ad anticipare un po' quello che avrebbe potuto essere la mossa successiva, no? Sia nel copione ma anche appunto nello sviluppo delle opere fiction in generale a livello di industry.
Allora, dicevamo della grande popolarità di Stranger Things, serie Netflix ideata dai fratelli Duffer. Io direi di partire dall'inizio, ovvero dal successo, forse per certi versi anche inaspettato, della prima stagione. Quali sono secondo voi gli ingredienti di successo della serie, che è sì un coming of age, vale a dire un racconto di formazione, ma anche tanto altro? Paola Brembilla.
Intanto devo dire che per Netflix è stato un po' un effetto sorpresa. Era un periodo in cui Netflix iniziava a produrre serie originali, iniziava a produrne anche tante, ma non così tante come adesso. Si potevano ancora contare, adesso è un pochino più difficile. È una serie che ha un forte impatto a livello di immaginario, ce l'ha avuto fin dall'inizio. Hanno un ruolo fondamentale ovviamente le citazioni inserite dai fratelli Duffer fin dal progetto iniziale, perché creano una sorta di orizzonte riconoscibile anche a chi non riesce a decifrare esattamente le singole citazioni, creano una sorta di ambiente di intrattenimento che rimanda all'ambiente dell'intrattenimento degli anni Ottanta e che porta al noto effetto nostalgia. Questo secondo me è un punto effettivamente fondamentale. C'è un termine, tra l'altro, per descrivere in parte questo fenomeno, che è willful nostalgia, cioè la nostalgia volontaria anche per un passato che non si è davvero vissuto. I fratelli Duffer negli anni Ottanta ci sono nati, non l'hanno vissuto, e questo è molto interessante. Poi qui entra in gioco ovviamente la retromania, la mercificazione degli immaginari che diventano di nuovo merchandising, ma anche poi il rapporto vero e proprio con il pubblico, che invece quelle citazioni magari le vuole e le sa cogliere, ed è un rapporto fra produzione e fan che si fa anche ludico, quasi una sfida a cogliere tutte queste citazioni, che poi contribuisce a fare straripare la serie anche nei discorsi sociali sul web, quindi oltre effettivamente la visione dei singoli episodi.
Christian?
Sono d'accordissimo, ovviamente. Io sottolineerei anche un'altra cosa, che secondo me c'è quella fascinazione per l'analogico nei confronti del digitale da parte di una generazione che analogico probabilmente non l'ha, anzi quasi sicuramente non l'ha vissuto in prima persona, e c'è questa voglia forse e questa ammirazione per dei ragazzi che non avevano un controllo così ossessivo come abbiamo oggi grazie agli strumenti digitali, che chiaramente da una parte sono assolutamente una cosa iper positiva, dall'altra però quelli della mia generazione, che quelle gite in bici, quei kids on bike che vediamo nella serie l'hanno effettivamente vissuta e si ricordano la fiducia, no, che sentivano sulla propria pelle da parte dei genitori in un mondo che forse è vero era meno complesso, però insomma le complessità le aveva anche negli anni Ottanta e non poche. E poi quel senso di fuoco, di bivacco, no, quel grande rito collettivo per cui, come diceva giustamente Paola, sui social poi, visto che io frequento quel mondo, ha avuto una forza prorompente perché forse è una delle ultime narrazioni che ha coinvolto veramente tutti, dopo forse Game of Thrones, mi viene da pensare.
Christian, tu in un reel, in un breve video di Instagram che hai fatto proprio su Stranger Things, parli di due concetti entrambi trovo particolarmente illuminanti per inquadrare il fenomeno pop che poi è diventato dopo la prima stagione Stranger Things. E cos'è l'effetto fisarmonica riferito alle serie, a Stranger Things in particolare, e cos'è il paradosso del personaggio di Schrödinger?
Sì, sono due termini che si usano gergalmente quando si scrivono sceneggiature e effettivamente molti follower mi facevano notare che le ultime stagioni di Stranger Things avevano perso un po' di mordente, ma è chiaro che questo deriva da come è stata pensata la serie, no? La serie ha avuto un concept che si esauriva nella prima o, secondo i Duffer, secondo alcune interpretazioni, alla fine della seconda stagione. Quando poi ti esplode in mano un fenomeno che diventa un fenomeno pop di queste dimensioni, è chiaro che non è facile riuscire a soddisfare le richieste della rete e ti dice: ok, hai fatto una cosa incredibile, ora devi andare avanti altre 3 o 4 stagioni. Io avevo già ucciso il cattivo, tra virgolette, per cui ora devo reinventarmi un modo di proseguire. Questo effetto fisarmonica è esattamente quello. A un certo punto la narrazione non va più da un punto A conflitto, punto B in cui i personaggi sono cambiati, ma ruota un po' attorno a se stesso, no? Per cui si gonfia con una fisarmonica e poi si sgonfia e alla fine, nel momento in cui noi abbiamo combattuto il nuovo cattivo che abbiamo dovuto creare e l'abbiamo finalmente sconfitto, siamo più o meno nei pressi del punto A, non ci siamo spostati più di tanto. E questo è l'effetto fisarmonica. L'effetto invece, il paradosso del personaggio di Schrödinger, è un modo per dire che appunto nel momento in cui ti esplode una serie, a un certo punto tu devi prendere delle decisioni ma non hai magari il tempo materiale perché la rete ti chiede una stagione in tempo breve. Per cui cosa fai? Metti in pausa, tra virgolette, alcuni personaggi. Questo è successo con Max quando va in coma, con Hopper quando sparisce e poi scopriamo che è in Russia. In questo caso i personaggi sono contemporaneamente vivi e morti, no? Come il gatto di Schrödinger. E poi ci penseremo più avanti, ci prendiamo del tempo intanto per capire poi come far evolvere i personaggi.
Montauk era il titolo che in origine i fratelli Duffer avevano scelto per la serie e c'è un video, lo si recupera facilmente online, un montaggio di immagini tratte da altri film creato per il pitch di presentazione dell'idea di serie che i due avevano in mente. Un montaggio che ci restituisce il mondo che avevano deciso di raccontare, tutti i film che poi in pratica troviamo citati in maniera consapevole e filologica fin dalla prima stagione di Stranger Things. Fra gli altri, ci sono E.T., Goonies, Stand By Me, Poltergeist, Alien, insomma tutti i film degli anni Ottanta. Tutto questo, tra l'altro, nel solco del più genuino cinema postmoderno, che fa della citazione una delle sue cifre stilistiche, Paola.
Sì, esatto. Si tratta proprio di una serie di produzioni degli anni Ottanta che danno il tono iniziale alla serie e aiutano poi a mantenerlo. Sono produzioni di puro intrattenimento, ma quell'intrattenimento che visto a posteriori dici è quell'intrattenimento fatto bene, che funziona effettivamente ancora adesso. Quindi da una parte dà quel tono e dall'altra torniamo a quello che dicevamo prima, che diceva anche Christian, della fascinazione per l'analogico e dell'effetto nostalgia, della retromania, di quella voglia di tornare indietro a dei tempi che sembravano più semplici, tutto sembrava più bello, in realtà sappiamo che è tutto molto più complesso di così, però effettivamente c'è quella voglia di tornare indietro e di dire guardate com'era bello e guardate come lo riproponiamo, e questo poi innesca chiaramente tutto il processo e i meccanismi di citazione.
Christian, che differenza c'è tra una serie come Stranger Things e magari un'altra, penso a Breaking Bad, che è una delle serie più belle in assoluto fin qui realizzate, sia a livello di racconto che di ambizione seriale?
Sì, qua bisogna secondo me tornare un po' indietro a capire quando è nata Breaking Bad e quando è nato invece Stranger Things. erano due epoche non lontanissime dal punto di vista cronologico, ma in realtà dal punto di vista industriale molto lontane. Breaking Bad nasce nel momento in cui i grandi canali televisivi, i grandi provider vogliono abbracciare quello che si chiama prestige drama. Prestige drama vuol dire grandi serie televisive con grandi budget che hanno un'ambizione cinematografica, no? Quindi tendenzialmente anche a volte con grande cast, penso alla prima serie creata da Netflix che è House of Cards, con un cast incredibile, e quindi l'ambizione era quella in realtà di differenziarsi dalla TV commerciale tradizionale con un racconto che fosse di respiro, di scrittura e di natura cinematografica, quindi che andasse da un punto A a un punto B, una linea retta, un'evoluzione molto forte, molto presente. In Breaking Bad l'evoluzione dichiarata da Vince Gilligan è: voglio trasformare Mr. Chips in Scarface, quindi cinema puro, diciamo. Stranger Things invece si colloca in un altro momento, è anche vero che parte con ambizioni più cinematografiche, però poi in realtà quello che la fa diventare una serie di culto è il fatto che diventa comfort television, ma comfort television in un'accezione comunque positiva, un racconto che ti accompagna, ti prende per mano, per carità ti può spaventare, ti può incuriosire, ti può dare dei sentimenti anche diciamo contrastanti, però tutto sommato è il compagno che ti accompagna per diverse stagioni, insomma ci sono due finalità totalmente diverse.
Tra l'altro, sempre rimanendo a Stranger Things, un elemento estremamente leggibile è il fatto che ritroviamo tutta una serie di generi che si fondono tra loro: fantascienza, horror, avventura e racconto di formazione. Quanto questo elemento ha giocato nel successo della serie, Christian?
Credo tanto, perché di solito quando si ha un'ambizione del genere, quindi mischiare generi, è facile rimanere scottati. Invece avendo la capacità di rileggere un passato nostalgico, ma riuscire comunque a renderlo contemporaneo, così come hanno fatto i Duffer, e dosando veramente con precisione sul bilancino le varie componenti, si può rimanere davvero immortali. Ecco, io credo che Stranger Things, per quanto io non creda che sia una serie incredibile dal punto di vista del valore narrativo, però sarà una serie che rimarrà nella storia della serialità anche per questi motivi.
Ma veniamo alla musica e alle canzoni. Se le musiche della colonna sonora e la sigla in particolare ricordano il John Carpenter compositore, un omaggio questo che fra l'altro è stato dichiarato proprio dai due compositori, ovvero Kyle Dixon e Michael Stein. D'altro canto ci sono poi le canzoni, come per esempio The Trooper degli Iron Maiden, Heroes di David Bowie, c'è Kate Bush, Purple Rain di Prince. E nel corso delle varie stagioni, e in modo particolare nell'ultima, che ruolo giocano proprio queste canzoni nell'universo di Stranger Things? E che uso ne fanno quindi i fratelli Duffer? Paola?
Ma intanto hanno la funzione di stabilire proprio delle sinergie con l'industria musicale. Io per deformazione professionale guardo sempre prima il contesto e cosa vuole fare l'industria prima di tutto. È assodato ormai che mettere una canzone in Stranger Things serve a rilanciarla, serve un po' a rilanciarla anche nel nuovo ecosistema digitale proprio delle piattaforme. Si pensi ai casi che hai citato, Kate Bush, ma anche penso magari ai Metallica, al caso della canzone dei Metallica. Ne hanno davvero bisogno, penso di nuovo appunto ad esempi più recenti come quello di Prince, non sempre ma a volte sì. Si sfrutta la coda lunga offerta dalle piattaforme come per esempio anche Spotify, e sul fatto che appunto se una nuova generazione ascolta per la prima volta questa canzone in una serie così popolare come Stranger Things, la ritrova subito su Spotify, che è pronta poi attraverso i suoi algoritmi a rilanciarla. Poi, al di là della funzione più classica, che è proprio la funzione catartica della musica nella narrazione, perché poi queste canzoni vengono associate a sequenze davvero emozionali e catartiche, entra in gioco secondo me un effetto videoclip. Cioè queste scene, queste sequenze fungono da veri e propri videoclip promozionali sia della canzone sia della serie stessa, e non a caso tutte queste sequenze vengono subito rese disponibili in clip sui social, in particolare YouTube, proprio da Netflix, nel momento successivo al caricamento della serie sulla piattaforma. Questo favorisce quindi la condivisione e la circolazione di queste scene che diventano veri e propri videoclip. MTV, diciamo che non esiste più come canale televisivo, ma sembra rimanere un po' una filosofia.
Christian, immagino tu sia d'accordo con quanto ci ha appena raccontato Paola.
Sono assolutamente d'accordo, peraltro la mia carriera inizia in TV, per cui so perfettamente di cosa parla Paola. Sono d'accordo anche, secondo me, sulla capacità che hanno avuto i Duffer di inserire la musica come elemento però di racconto narrativo, perché è fondamentale in almeno due momenti. Vabbè, chiaramente per Max è proprio l'elemento centrale che le permette di tornare dal sottosopra, ma anche per esempio la scena di Eddie che suona Master of Puppets dei Metallica, la musica ha un ruolo narrativo, proprio permette di superare dei conflitti, e questa non è una cosa banale.
Era Kate Bush con Run Up That Hill, un esempio emblematico di quanto stavamo dicendo prima con i nostri due ospiti, Paola Brembilla e Christian Micheletti. Ma concentriamoci ora sulla quinta e ultima stagione, che si è conclusa con l'ottavo e ultimo episodio, reso disponibile su Netflix, almeno negli Stati Uniti, il 31 dicembre. Possiamo dire che si somigliano davvero molto i finali di Stranger Things e quello di un'altra serie, ovvero di Lost, un'altra serie pure lei che, diciamo, ha lasciato il segno in un altro decennio nella storia della serialità televisiva. Lost si chiude riprendendo le stesse identiche inquadrature che ritroviamo all'inizio della prima puntata. Qualcosa di simile avviene anche in Stranger Things. C'è, insomma, una sorta di circolarità. Paola.
Sì, assolutamente. Io, come sai, sono una grande sostenitrice del fatto che Lost, da una parte, abbia imparato molte lezioni da alcuni dei suoi predecessori, ma anche del fatto che tante serie oggi, fra cui Stranger Things, hanno imparato dalla lezione di Lost. Sì, dal punto di vista narrativo e visivo c'è questa circolarità che dà una sorta di sensazione di chiusura, anche se la chiusura effettivamente non c'è, perché è una cosa che hanno in comune queste due serie, a mio avviso, è proprio l'over design della narrazione, cioè c'è una ricchezza quasi eccessiva di elementi della storia che da una parte creano un mondo ricco, dettagliato, abitabile dal fandom, dall'altra però sovraccarica la trama, elementi si perdono nel tempo e quindi se andiamo proprio a indagare davvero i dettagli dal finale ci sono degli elementi che non tornano o che effettivamente con il tempo si sono persi. Quindi secondo me sono proprio serie che fanno dell'over design la loro caratteristica di base e di nuovo per uscire dagli schermi e popolare spazi mediali e discorsi sociali, cioè si sono chiuse, sono circolari ma continuano a restare un pochino aperte e a far parlare.
E sempre su questo aspetto vorrei far sentire a voi e a chi ci ascolta un breve frammento audio. E questo era un audio, un frammento che ci riporta ad Hawkins. Quella che abbiamo sentito è la segreteria telefonica della polizia di Hawkins e qualcosa del genere, Christian, accadeva anche in Lost. Per esempio, in Lost c'era la possibilità, navigando in internet, di trovare la pagina della Oceanic Airlines, la compagnia aerea fittizia che compare in Lost. Questo cortocircuito, questi elementi che escono dalla serie ed entrano nella realtà, che cosa ci dicono di Stranger Things e di Lost?
Ci dicono che a un certo punto la TV, come diceva anche Paola prima, ha imparato a capire dove era collocata, quindi non era solo un mezzo di comunicazione, ma era un mezzo di un'industria molto più ampia che poteva veramente dare forma all'immaginario. Dal punto di vista più pratico è chiaramente una mossa di marketing che serve a far vivere ai fan un'esperienza che va al di là e a far pensare anche e a posizionare nella propria mente queste serie come serie create e pensate da persone che hanno una capacità superiore, perché nel momento in cui io compongo il numero di telefono di Hawkins è chiaro che so perfettamente che non mi risponderà nessuno della serie o comunque non farò parte della serie fiction. Però è chiaro che tu hai un'attenzione particolare per i tuoi fan, i tuoi spettatori, e questa è una cosa estremamente importante che aumenta ancora di più la mitologia che poi alimenta questo tipo di narrazione, ed è una capacità anche dal punto di vista, diciamo, un po' più pratico per espandere ancora di più la capacità comunicativa, no, della serie, quindi anche dal punto di vista del marketing, un po' come dicevamo prima per le canzoni, questo ti permette di arrivare ancora più in là.
E sempre a proposito di ibridazioni, citazioni e rimandi, beh, c'è un legame tra il finale di Stranger Things e quello del Signore degli Anelli di Peter Jackson. E c'è anche poi una somiglianza tra il personaggio di Will Byers ed Harry Potter. E quindi la familiarità e la vicinanza tra universi narrativi che sono all'apparenza distanti, come si spiega? Si tratta sempre della stessa storia? E se sì, com'è possibile, Christian?
Beh, sai qua, siamo nell'ambito degli archetipi narrativi, che sono un po' il mio pane. Io spesso sui social, rispetto a tanti altri creator, vado un po' a raccontare quali sono le basi dei racconti e tutto nasce un po' dalla poetica di Aristotele. È chiaro che alcuni schemi, senza entrare nel tecnico, si ripetono in modo ossessivo, ma anche perché i principi aristotelici ci dichiarano che raccontando una storia in quel modo noi siamo sicuri che otteniamo un risultato, che non vuol dire che è l'unico modo per raccontare una storia, ma vuol dire che se raccontiamo una storia così siamo, diciamo, sulla buona strada. In particolare, se io penso alle opere che hai citato, pensiamo al Signore degli Anelli, a me piace molto pensare che il finale di quella saga e di Stranger Things in realtà non sia appunto la vittoria sul male, perché il fatto che Sauron sia sconfitto o il fatto che Vecna sia sconfitto è quasi un dettaglio, permettetemi una provocazione, ma è più la separazione, no? Il coming of age, Frodo non può restare nella terra di mezzo, anche se la terra di mezzo è salva, ma lui è cambiato talmente tanto che deve andarsene. E la stessa cosa fanno i nostri protagonisti di Stranger Things. Alla fine si rendono conto che, tra virgolette, non è più il loro tempo, no? Quindi questa circolarità, questo recupero delle stesse emozioni che nascono tutte da degli archetipi narrativi, delle strutture di storie che si ripetono da millenni.
Paola, del resto Christian non lo ha citato, però io credo che qui entri in gioco sicuramente Aristotele, ma anche Joseph Campbell. Lui in questo senso è stato un po' il mentore di quello che poi è diventato il viaggio dell'eroe, che si ritrova insomma in tutta una serie di narrazioni, anche nelle narrazioni seriali. Stranger Things non è certo un'eccezione.
No, infatti c'è anche qui un grande ritorno, come dici giustamente tu, la questione del viaggio dell'eroe. Mi viene da pensare proprio all'idea del prescelto da Matrix, andando ancora più indietro a Star Wars. Quindi questa ciclicità della storia e del percorso che, come giustamente diceva Christian, è un percorso che non punta tanto al finale in quanto sconfitta del male, ma al finale come raggiungimento della crescita, il coming of age proprio. E secondo me Stranger Things, attraverso tutti i suoi personaggi, poi simboleggia bene e reinterpreta bene proprio questo percorso, che non è un percorso dell'eroe, ma un percorso degli eroi, perché tutti i singoli personaggi effettivamente hanno la loro parte di formazione e crescita, anche gli adulti effettivamente, se ci pensiamo.
E ci avviamo verso la conclusione, ma voglio farvi ancora un paio di domande. E la domanda delle domande, per certi versi, è: dovendo scegliere, qual è secondo voi la scena più iconica delle 5 stagioni di Stranger Things e perché? Paola.
Questa è una domanda difficilissima, ma io credo che andrò anche su una questione di affezione personale. Io credo che ringrazierò sempre i fratelli Duffer per la scena nel finale della 3ª stagione in cui Dustin canta Never Ending Story con la sua ragazza Susie, che appunto poi non sappiamo che fine fa, mentre però gli altri scappano dai mostri. È una scena che adoro e trovo sia anche il condensato perfetto proprio della serie, perché c'è questa astrazione adolescenziale all'interno di un momento complesso, decisamente horror, c'è il citazionismo, c'è la nostalgia e, come dicevamo prima, c'è l'uso mirato sia dal punto di vista industriale ma soprattutto dal punto di vista narrativo di una determinata canzone che richiama un determinato immaginario.
Christian?
Sono abbastanza sulla stessa linea, nel senso che anche per me è una scena che ha a che fare con l'utilizzo della musica, per me è Max che levita sulle note di Running Up the Hill, perché anche tecnicamente mi piace molto l'uso del rallenti, la musica diegetica che poi diventa extra diegetica, e il fatto che secondo me quell'icona, a parte che appunto ha contribuito a far tornare in auge quella canzone, ma è iconica perché condensa in pochi minuti tutto il cuore tematico della serie, cioè che crescere vuol dire attraversare il dolore senza essere sicuri di riuscire a farcela. Ma si può vincere non grazie alla forza e all'intelligenza, ma come fa Max. Max lo fa attraverso qualcuno che la chiama, la ricorda, l'amore, il legame. Insomma, secondo me questa scena condensa un po' tutti i temi della serie. E se devo dire però la mia personale, non iconica, ma che mi è rimasta nel cuore, sempre legata alla musica ovviamente, è Eddie, che suona Master of Puppets.
Ultima domanda: sui social si è molto diffusa la teoria del conformity gate, e se la fine della serie fosse paragonabile a un lutto, queste letture potrebbero essere interpretate forse come una fase di negazione. Come vanno interpretate le numerose teorie elaborate dai fan, a partire da dettagli minimi ricorrenti nella serie, e in particolare quella del conformity gate, che ipotizza l'esistenza di un 9° episodio? Paola.
Ma secondo me va interpretata come una grande vittoria proprio di Stranger Things. Il successo delle serie TV si valuta anche e a volte soprattutto sul lungo termine, quanto riescono a restare nell'immaginario popolare collettivo, quanto continuano a far parlare, quanto possono davvero restare aperte a eventuali ritorni anche in altre forme. Si dice spesso che le serie televisive non finiscono mai davvero, c'è sempre il modo di lasciarle aperte, come nel caso per esempio della già citata Lost. Ne stiamo ancora parlando e parleremo ancora, perché la serie è stata disseminata di spunti, misteri risolti, possibilità, anche di punti ciechi, l'over design che dicevamo prima appunto. E in più con Stranger Things c'è questa idea, queste teorie che portano a forse l'esistenza di un episodio in più, di un episodio a sorpresa che potrebbe continuare a tenere legati i fan, non a caso, anche alla piattaforma Netflix, quindi effettivamente è qualcosa che è utile anche per la piattaforma stessa. Quindi di nuovo, a mio avviso, è una grande vittoria della serie e anche di Netflix stessa, il fatto che la serie effettivamente non è finita, perlomeno nella mente dei fan.
Christian?
Beh, sono assolutamente d'accordo con quello che dice Paola, la grandissima vittoria di una serie che, come dicevo, per me non è eccellente dal punto di vista della scrittura, ma è una serie che rimarrà nella storia, senza dubbio. E il Conformity Gate, come un po' tutte le teorie dei fan, servono perché nascono dal bisogno di riaprire quello che in realtà la storia ha chiuso, no? Non vogliamo, come dicevi tu, non vogliamo crederci, non vogliamo che finisca. Emotivamente la serie in realtà si è chiusa, ma noi dentro di noi abbiamo ancora qualcosa in sospeso, semplicemente perché quella era una ritualità, un modo anche di riunirsi con gli amici, parlarne sui social. È un grave lutto, come dicevi tu, e quindi ovviamente nascono queste teorie dei fan che potrebbero essere, come diceva anche Paolo, uno spunto per giocarci un po', no? Magari con degli spin-off, già c'è quello teatrale che riguarda Vecna, Henry, e chissà che magari in un futuro una porta su Hawkins si possa riaprire.
Chissà, intanto io ringrazio Paola Brembilla e Christian Micheletti, tante buone storie a entrambi e grazie per essere stati con noi a Charlot.
Grazie a voi.
Grazie, grazie a voi.
Ed era Purple Rain di Prince, che è diventata il fulcro emotivo del finale di Stranger Things 5, accompagnando il bacio fra Max e 11, detta Undy, e il suo successivo sacrificio. Purple Rain sottolinea una delle scene più intense e simboliche dell'intera serie, e i fratelli Duffer l'hanno scelta per assicurarsi un'esplosione sonora epica, così hanno detto, ritenendo Prince insuperabile in questo. Il brano, mai concesso prima in licenza dagli eredi del cantante, è stato usato proprio perché riassume perfettamente l'emozione del momento. E adesso per la nostra rubrica di questa puntata di Charlot, da Hawkins in Indiana andiamo a Napoli, ma rimaniamo negli anni Ottanta perché Mattia Carzaniga sta per parlarci di una figura ormai entrata per la sua umanità e per il suo cinema nel cuore e nell'immaginario dei napoletani, ma non solo. Protagonista del terzo capitolo di Napoli al cinema, ieri, oggi e domani, è Massimo Troisi.
Voi siete napoletano,
Sì, ma non è emigrante, signore. No, perché capo di una napoletana non può viaggiare, può solamente emigrare. Cioè, uno esce, non può fare un viaggio.
Massimo veniva da Napoli, da San Giorgio, e voleva andare via. Non voleva scappare, non voleva emigrare, voleva esplorare. A parlare è Anna Pavignano, compagna di vita e di scrittura per molti anni di quel Massimo, Massimo Troisi. Lo racconta e racconta il loro sodalizio che cambia per sempre il volto di Napoli rispetto a come lo conoscevamo sul grande schermo, Mario Martone in Laggiù qualcuno mi ama, un documentario che è anche la biografia di una città, di un altro modo di essere napoletani. Proprio da Martone, per chi ha seguito le prime puntate di questo nuovo ciclo, siamo partiti, dal suo cinema fatto di partenze e ritorni, di fughe e di un destino che inevitabilmente riporta a casa. Anche Troisi, racconta Pavignano, voleva fuggire, però a Napoli è rimasto, per esplorarla appunto, diversamente però, fin quasi a trasfigurarla, facendola diventare non più il palcoscenico delle maschere classiche, ma il set per mettere in scena un mondo umano, culturale, sociale, anche politico, completamente rinnovato. Il contributo in scrittura di Anna Pavignano è fondamentale, come illustra Martone nel documentario e come si vede anche solo ripassando i grandi successi degli anni Ottanta firmati dalla coppia. Una commedia sentimentale e malinconica che riprende i temi dei drammaturghi e degli autori che l'hanno preceduta, ma che ne aggiorna il canone, diventando la fotografia di una generazione. Al centro c'è la nuova emergenza del lavoro, ma soprattutto il progressivo infragilirsi di un maschio che non corrisponde più ai modelli tradizionali. Ricomincio da tre, scusate il ritardo, pensavo fosse amore, invece era un caleste. In mezzo, dei tour storici come Le vie del Signore sono finite, ambientato in epoca fascista, che però mettono in scena le stesse contraddizioni, lo stesso ribaltamento di ruoli. Ad essere ribaltato è anche lo stereotipo di Napoli e del Sud. Lei è napoletano? È emigrante? È il leitmotiv di Ricomincio da tre, è la formula che racconta un nuovo modo di stare dentro e fuori dalla città, tra debita riconoscenza e prospettive di fuga. Il mondo è grande, aperto, e se potessimo aprire anche il posto che da sempre è sotto i nostri occhi e sembra non cambiare mai? C'è la dichiarazione di un professore di Napoli, si sente invece in scusate il ritardo, il quale ha detto che le lacrime potrebbero essere la trasudazione del legno stesso, avvenuta per un improvviso cambiamento di temperatura. Demistificazione di Madonne che piangono, sfottò, e insieme omaggio alle proprie origini, alla ricerca di un nuovo modo di essere classico.
Vince.
No, va, cioè l'ho detto già, non è per cattiveria, non voglio venire, è che non mi sento proprio, cioè in un periodo che loro lo sanno, loro stanno, mi sento, capito, abbattuto, triste, non lo so, non ce la faccio a vedere altra gente che piange e cose, veramente.
Come gente? La Madonna che è gente?
No, che c'è, mi voglio dire che la Madonna non ce la faccio, è un fatto mio. Cioè, sono io che sto così e voglio vedere gente un po' più casa, fan. Cioè, non lo so, se la Madonna, sinceramente, se rideva ci veniva.
Sì, la Madonna rideva.
Che non poteva, cioè, sempre miracolo era. La Madonna, c'è cioè, una statua che rido, piange, è miracolo. Però non lo so, pare che uno va a vedere, mette, non lo so, Cioè, secondo me era meglio pure per voi. Perché così il professore di Napoli, cose tra su, se era stato solo zitto. Ho preso la zitto, perché il legno, uno poteva dire no, zitto, perché il legno può trasudare, mica può ridere. O se hai mai visto un albero, una sedia che per improvviso cambiamento di temperatura, l'albero che ha la sedia, hai visto, è cambiato, no, perché non è impossibile.
Caro Vincenzo, la colpa è nostra, vuol dire che non gli diamo troppi motivi per ridere. La pace sia con voi, scusate signor Assunta.
Il Postino, l'ultimo film scritto e interpretato da Massimo Troisi, era dunque una destinazione naturale. Non è più Napoli, ma un'isola del sud Italia che è tutti i sud del mondo, come Napoli è tutti i mondi. Voi volete dire allora che il mondo intero è la metafora di qualcosa? Chiede il postino Mario, Massimo Troisi, al poeta Pablo Neruda, Philippe Noiret. È una domanda di cui sappiamo già la risposta, perché abbiamo visto tutti i film, tutti i mondi di Massimo Troisi. Il postino arriva fino agli Oscar, quasi 2 anni dopo la morte del suo protagonista. Il suo mondo, insieme così classicamente napoletano e così nuovo, conquista davvero tutto il mondo. Se l'avesse visto lui, che sdrammatizzava tutto, ridimensionava tutto, reinventava tutto, forse non ci avrebbe mai creduto.
Caro poeta e compagno, lei mi ha messo in questo guaio, lei mi deve tirare fuori, perché mi ha regalato i libri, mi ha insegnato a usare la lingua non solo per mettere i francobolli. È colpa sua se mi sono innamorato.
No, signore, io non c'entro niente con questo. Ti ho regalato i miei libri, sì, ma non ti ho autorizzato a usarli per il plagio. Se penso che hai regalato a Beatrice la poesia che avevo scritto per Matilde.
Beh, la poesia non è di chi la scrive, è di chi gli serve.
Anche solo per un giorno possono essere eroi grazie all'amore e al coraggio, ne è convinto David Bowie in questo inno Heroes, che è la canzone con cui si chiude la saga di Stranger Things, al centro di questa puntata interamente dedicata alla serie creata dai fratelli Duffer, in cui 4 ragazzini, Will, Mike, Dustin, Lucas, insieme a Undy, si trovano ad affrontare le sfide di un mondo ostile e in definitiva a crescere ed entrare a far parte del mondo degli adulti. Iros, con cui cala lentamente anche il sipario su questa puntata di Charlot dal titolo Stranger Things, un fenomeno pop, ve lo ricordo, già disponibile online alla pagina web rsi.ch/Charlot. Vi segnalo infine che la prossima settimana saremo in diretta da Soletta con Moira Bubola ed Alessandro Bertoglio per le giornate del cinema svizzero, una puntata speciale di Charlot tutta dedicata alla più recente produzione cinematografica elvetica. Prima dei saluti ci tengo a ringraziare Enea Ponzio e Dario Milan che si sono occupati della parte tecnica. Da parte mia, da Mario Fabio, un caro saluto a tutte e tutti voi all'ascolto, tante buone storie, state bene. E a presto.